Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Fede in se stesso, fede in Dio. E prego oggi che possiamo vedere un pochettino più di Dio per avere più fede in Dio. Sappiamo tutti che la vita è piena di problemi e di difficoltà e a volte Dio ci ha dato delle capacità, della forza e a volte con impegno certe cose riusciamo a risolvere perché Dio ci ha dato la capacità. Però ci sono altre prove, altri problemi che per quanto potremo impegnarci e affaticarci e sacrificare le nostre forze e capacità non sono sufficienti e le cose vanno male, molto male. Sei un esperto pilota, sta volando con 200 passeggeri e una bomba esplode nell'aereo a 10.000 metri, distruggendo tutti i controlli, facendo cadere la coda dell'aereo senza la quale non può volare. Per quanto lui potrebbe essere bravo, non può fare nulla. E tutti avranno quei minuti, non so, a quella altezza potrebbe essere 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, che finirà certamente con la morte. E nessuno può fare nulla. 200 persone e va solo giù, 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 giù. E non c'è modo di fare nulla. Ci sono problemi. Uno prende una malattia e non c'è cura e può correre dai specialisti più bravi del mondo e lì davanti c'è la morte e non c'è nulla che può fare. Può avere tantissimi soldi, può avere contatto con tanti dottori, se è stabilito quella malattia, morirà. E anche noi abbiamo situazioni che non possiamo risolvere. Abbiamo problemi più grandi di noi. Il problema più grande in assoluto che nessun uomo può risolvere è la condanna eterna, il giudizio. Se vogliamo parlare di un problema che nessuno riesce a risolvere per conto suo, il giudizio, tu puoi ignorare, puoi non pensarci, puoi buttarti a pensare alle cose di oggi, ma un domani ti troverai davanti al giudizio. E lì non sarà nulla, non avrai scuse da dire a Dio perché ognuno sarà fatto stare zitto. E sarà solo letto tutto quello che hai mai fatto, detto e pensato. E ognuno è colpevole, ognuno è colpevole. E non ci sarà, sì però, nessuno sarà permesso di parlare. Non esiste nessun sì però. Ma se il tuo nome è scritto nel libro della vita, nonostante che sarà dichiarato che tu hai peccato così tanto, ma se il tuo nome è scritto nel libro della vita, sarà dichiarato la condanna per tutti questi peccati è già stata pagata e sarai accolto. Ciò che è impossibile per noi è possibile per Dio. Dio può fare tutto. Allora è importante capire che nella vita terrena Dio non toglie ogni problema. Tante persone dicono: perché Dio permette questo? Come se sapessero meglio di Dio cosa è giusto, cosa è saggio. Dio permette prove, permette malattie di credenti che arrivano alla morte, permette ingiustizie, ma tieni conto di tutto. E c'è il giudizio. ma Dio può fare tutto. Può guarire da qualunque malattia, non importa quello che dicono i dottori. Può risolvere ogni situazione, anche se umanamente non c'è più speranza. Dio, volendo, può fare, e a volte lo fa. E voglio oggi vedere un brano in Isaia, iniziando con il capitolo 36, in cui Dio fa l'impossibile. Non sempre fa l'impossibile, ma lo fa per farci capire che può fare sempre e fa quando è la cosa giusta. E lo scopo che guarderemo insieme quest'oggi è per, sì, Dio può fare tutto anche nella mia vita. Non che fa tutto, perché non sempre risolvere i problemi è la cosa migliore, eternamente parlando. È importante capire questo. Non è sempre per il nostro bene eterno, per Dio, di risolvere ogni problema. Dio vuole purificarci e spesso usa le prove. Dio vuole diversarci dalle cose terrene e così ci fa perdere cose preziose, compreso persone. Dio vuole prepararci per stare nella tua presenza, deve santificarci e le prove sono una grande parte di quello. Ma qui vogliamo vedere che Dio può fare tutto e farà il giusto e possiamo confidare in Dio. Quindi vi do prima una situazione storica per capire un po' gli avvenimenti di questi due capitoli. Queste sono cose che succedono durante il regno di Ezechia, re di Giuda. Allora, ricordate che all'inizio c'era una nazione, 12 tribù, si chiamava Israele. I 12 tribù discendenti di Giacobbe, Israele. Ma dopo i peccati di Salomone, il re Salomone, Dio, a causa del peccato di Salomone, aveva detto prima la morte, dopo la morte ti strapperò 10 tribù dalla tua discendenza. E ha strappato i 10 tribù al nord, che hanno preso il nome Israele, i 2 tribù rimasti al sud, Giuda e Beniamino, sono stati chiamati Giuda, 2 nazioni, re qui e re là. Al nord nessuno dei re ha mai seguito Dio pienamente. Al sud c'erano alcuni re malvagi, re che correvano dietro idolatria, c'erano alcuni re buoni. È interessante, nel libro dei re, elenca la vita di ogni re, fa un riassunto. E quello che importa è una cosa: se aveva un cuore per Dio e seguiva Dio. Questa è l'unica cosa che importa. Non importa quello che hai compiuto, i titoli di studio che hai fatto, il lavoro che hai avuto, i viaggi che hai fatto, le cose belle, quanto sei stato apprezzato dagli altri. Una cosa importa: se hai avuto un cuore per Dio o no. Che seguivi Dio con tutto il cuore o no, tutto il resto non sarà ricordata, non importa, solo quello. Tutti questi re, sappiamo di tutti se seguivano o non seguivano Dio con tutto il cuore. Come, cosa sarà scritto per la tua vita nel libro di Dio? In secondo re, noi saremo in Isaia, ma ti leggo di Ezechia in secondo re, capitolo 18. Notate, salterò qualche pezzo, ma voglio notare che re era. Nel terzo anno di Hosea, figlio di Ela, re di Israele, iniziò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, secondo tutto ciò che aveva fatto Davide, suo padre, suo antenato. Rimosse gli altri luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté l'Ashera e fece a pezzi i serpenti di bronzo che Mosè aveva fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso e lo chiamò Nehushtan. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, il Dio di Israele, E dopo di lui, fra tutti i re di Giuda, non ci fu alcuno come lui, né alcuno tra quelli che erano stati prima di lui. Rimase attaccato all'Eterno, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti dell'Eterno che l'Eterno aveva prescritto a Mosè. Così l'Eterno fu con lui ed egli riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re di Assiria e non gli fu più soggetto. Sconfisse i Filistei fino a Gaza e dove giungeva il loro territorio, dalla torre di guardia alla città fortificata. Ezechia fu un uomo che aveva vera fede in Dio. Dice che faceva ciò che è giusto agli occhi di Dio, dice che nessuno prima o dopo di lui era come lui. Questo è quello che vale. Altri re avevano avuto più conquiste, ma nessuno aveva quel cuore. Una cosa che colpisce è com'era la vita del suo padre. Suo padre, colui con cui è cresciuto, finché non aveva 25 anni quando è diventato re. Suo padre, Acaz, e vi leggo, capitolo 16 di Secondo Re, nell'anno 17 di Pekah, figlio re Malia, iniziò a regnare Acaz, figlio di Jotham, re di Giuda. Quando iniziò a regnare, Acaz aveva 20 anni e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre, ma seguì la via dei re di Israele e fece perfino passare suo figlio per il fuoco, secondo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva schiacciato davanti ai figli di Israele. Inoltre, faceva sacrifici e bruciava incenso sugli altri luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Acaz fu uno dei re più malvagi di Israele, perfino ha bruciato un suo figlio come sacrificio a Molech. C'è una malvagità incredibile. Eppure suo figlio fu il re più timorato di Dio. E questo mi dà una grande speranza, che nessuno deve mai dire, ma io sono cresciuto così. Sono cresciuto così. Sono cresciuto in una famiglia così. Sono abituato così. Nessuno è schiavo del suo passato. Nessuno deve dire, ma tu non sai come sono cresciuto. Tu non sai come è cresciuto Ezechia. In una famiglia con un padre malvagio che aveva sacrificato uno dei suoi fratelli. Eppure è diventato un grande uomo di Dio. Grazie a Dio che chi cerca Dio con tutto il cuore non è schiavo del suo passato. Quindi era un uomo timorato di Dio con grande fede. Onestamente è molto probabile che aveva grande opposizione per il fatto che aveva tolto gli altri luoghi. Perché altri re timorati di Dio non avevano avuto il coraggio. Vi leggo subito di 3 o 4 in Secondo Re 12, 14, 15. Nell'anno settimo di Jehu, Joas iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu ammaestrato dal sacerdote Jehoiada. Tuttavia, gli altri luoghi non vennero rimossi. Il popolo continuava a fare sacrifici e a bruciare incenso sugli altri luoghi. Poi, capitolo 14, nel secondo anno di Joas, figlio di Joahaz, re di Israele, iniziò a regnare Amazia, figlio di Joas, re di Giuda. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, ma non come Davide suo padre, fece in tutto come aveva fatto Joas suo padre. Tuttavia gli altri luoghi non vennero rimossi. Poi iniziò a regnare Azaria, figlio di Amazia, re di Giuda. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, in tutto come aveva fatto Amazia suo padre. Tuttavia gli altri luoghi non vennero rimossi. Il popolo continuava a fare sacrifici e a bruciare incenso sugli altri luoghi. E iniziò a regnare Jotham, figlio di Uzia, re di Giuda. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno in tutto come aveva fatto Uzia, suo padre. Tuttavia, gli altri luoghi non vennero rimossi. Il popolo continuava a fare sacrifici e a bruciare incenso sugli altri luoghi. Tutti questi re prima di Ezechia erano uomini buoni, seguivano Dio, ma non avevano tolto gli altri luoghi, perché il popolo non voleva. Evidentemente mancavano il coraggio di andare contro il popolo, ma Ezechia aveva quello. Ezechia aveva quel coraggio, quel timore di Dio, pronto a fare il giusto, costa quello che costa. Oh, che possiamo noi essere così. Costa quello che costa, che possiamo fare veramente il giusto. Un'altra cosa che vedo prima di andare avanti: un uomo di Dio aveva influenzato in bene tutta la nazione, come suo padre aveva influenzato in male. E ognuno di noi, soprattutto noi uomini, che siamo mariti, poi tutti i genitori, e poi ogni anziano pastore, siamo guide. Con quale esempio? Con quale esempio? Guidiamo con nostra influenza, nostro esempio, le persone che ci seguono, guidiamo più verso Dio o guidiamo a fare compromessi? Guidiamo a temere quello che penseranno gli altri o vedono in noi un chiaro esempio di non temere quello che penseranno gli altri? Vedono in noi un vero combattimento contro la carne o vediamo dove ci sono campi dove neghiamo il nostro peccato di carne? O che possiamo essere esempi come Ezechia è stato un esempio. Allora, durante il regno di Ezechia c'era Assiria, che era diventato la nazione più potente del mondo, di quelle parti del mondo, per circa 2 secoli. Leggiamo nella Bibbia, e ve lo dico per tempo, che è stato Dio a rendere forte Assiria. È stato Dio a dare potere a loro. È stato Dio a dare vittoria a loro ovunque andavano. Dobbiamo capire che è Dio che stabilisce i regni del mondo. E per Assiria la Bibbia lo dice in modo diretto, specifico. Dio è sovrano. Dio aveva mandato ad Israele, il regno del nord, profeta dopo profeta, comandando loro di ravvedersi. Rifiutarono. E poi Dio ha preso Assiria come strumento suo per venire e distruggere la nazione. E Israele, i 10 tribù al nord, non è mai tornato ad essere una nazione. Per la disciplina di Dio. Giuda, al sud, vedendo questa dura disciplina, Ezechia ha visto questo e ha capito quanto Dio è santo. Dopo che Assiria aveva sconfitto, distrutto Israele, Sennacherib, il re, ha messo gli occhi su Giuda. Ho sconfitto tutte le altre nazioni intorno, adesso vado a Giuda. Arriva lì. Aveva un esercito immenso, mega potente. Ha conquistato tutti i paesi e città di Giuda, tranne Gerusalemme, e aveva assediato, circondato Gerusalemme, che non potevano uscire, il cibo stava mancando, ed erano effettivamente prigionieri dentro la città. E lui aspettava che il cibo finiva, ed erano ridotti in condizioni terribili. Il re di Assiria, Sennacherib, credeva che non poteva fallire. Aveva avuto solo vittoria fino a quel punto. Credeva che il suo potere veniva da se stesso. Non capiva che quello che aveva veniva da Dio. Allora, questa è la base storica. E voglio trovare in Isaia 36, e voglio leggere tanto di lettura oggi, e tantissimo, però voglio leggere e capire. Inizio con Isaia 36. nel quattordicesimo anno del re Ezechia, venne che Sennacherib, re di Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Il re di Assiria mandò Rabshakeh di Lachish a Gerusalemme al re Ezechia con un grande esercito. Egli si fermò presso l'acquedotto della piscina superiore sulla strada del campo del lavandaio. Allora Eliakim, figlio di Hilchia, il prefetto del palazzo, Shebna, il segretario, e Gioa, figlio di Asaf, l'arcivista, si recarono da lui. Rabshakeh disse loro: «Dite ad Ezechia, così dice il gran re di Assiria, che fiducia è quella a cui ti affidi? Io dico che consiglio e forza per fare la guerra non sono soltanto parole dalle labbra. Ora, in chi poni la tua fiducia per esserti ribellato a me? Ecco, tu confidi nel suo sostegno di questa canna rotta che è l'Egitto che penetra nella mano di chi vi si appoggia e la fora. Tale è appunto il faraone, il re di Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. Se poi mi dici, noi confidiamo nell'Eterno nostro Dio, non è forse quello stesso di cui Ezechia ha rimosso gli altri luoghi e gli altari, dicendo a Giuda e a Gerusalemme, voi adorerete soltanto davanti a questo altare? Parentesi, non capiva di quello che diceva. Non capiva. Comunque, vado avanti. Ora dunque, fa una scommessa con il mio signore, il re di Assiria. Io ti darò 2000 cavalli, se tu sei in grado di procurare i cavalieri che li montino. Come potresti far retrocedere un solo capitano fra i più piccoli servi del mio signore? Ma tu confidi nell'Egitto per avere i cari cavalieri. E ora sono forse salito senza volere dell'Eterno contro questo paese per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto, sali contro questo paese e distruggilo. Allora Eliakim, Shebna e Joa dissero a Rabshakeh, te parla ai tuoi servi in aramaico, perché noi lo comprendiamo, ma non parlarci in ebraico, in modo che odi il popolo che è sulle mura. Ma Rabshakeh rispose, il mio signore mi ha forse mandato a dire queste parole al tuo signore e a te, e non piuttosto agli uomini che stanno sulle mura, ridotti a mangiare i loro escrementi e a bere la loro urina con voi? Rabshakeh allora si alzò in piedi e gridò a gran voce in ebraico dicendo, ascoltate le parole del gran re, il re di Assiria. Così dice il re, non vi inganni Ezechia, perché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi faccia Ezechia riporre la vostra fiducia nell'Eterno, dicendo, certamente l'Eterno ci libererà. Questa città non sarà data nelle mani del re di Assiria. Non date ascolto ad Ezechia, perché così dice il re di Assiria, fate pace con me e rendetevi, e ciascuno di voi potrà mangiare i frutti della sua vite e del suo fico. E ognuno potrà bere l'acqua della sua cisterna finché io non venga per condurvi in un paese simile al vostro, un paese di grano di mosto, un paese di pane e di vigne. Ezechia non vi inganni dicendo l'Eterno ci libererà. Ha qualcuno degli dei delle nazioni potuto liberare il suo paese dalle mani del re di Assiria? Dove sono gli dei di Hamath e di Arpad? Dove sono gli dei di Sepharvaim? Hanno forse essi liberato Samaria dalle mie mani? Chi fra tutti gli dei di questi paesi ha liberato il proprio paese dalle mie mani, perché l'Eterno possa liberare Gerusalemme dalle mie mani? Ma essi tacquero e non risposero neppure una parola, perché l'ordine del re era non rispondetegli. Allora Eliakim, figlio di Hilchia, prefetto del palazzo, Shebna il segretario e Joa, figlio di Asaf l'arcivista, vennero da Ezechia con le vesti stracciate e gli riferirono le parole di Rabsacche. Avete notato il disprezzo che Rabsacche usava parlando con Ezechia contro l'Eterno? Il vostro Dio è capace di salvarvi? Si vedeva così potente che nella sua mente neanche Dio poteva fermarlo. Allora noi possiamo dire, ma era un grande re. No, anche noi che siamo piccoli, a volte il nostro orgoglio ci fa credere che possiamo vincere contro Dio, peccando senza subire le conseguenze. Non è che quando parliamo di orgoglio che manchiamo timore di Dio? Non è che quando ci innalziamo e non vogliamo vedere il nostro peccato che stiamo dicendo io non ho timore di Dio? Non è quello che stiamo dicendo? Il nostro orgoglio prevale e rifiutiamo di vedere il peccato e ci giustifichiamo non temendo il giudizio? Non è che anche noi facciamo quello? O no? Cosa stiamo facendo quando qualcuno ci parla di un peccato ed è un peccato? Tu questo, ma non è così. Non è quello assolutamente non avere timore di Dio? Non capire la gravità del peccato contro Dio? Cioè, quando leggiamo, non dobbiamo, ma guarda lui, guarda il suo orgoglio, come se fossimo noi così meravigliosamente umili. Dobbiamo dire, Signore, vedendolo, posso capire quanto è terribile e posso umiliarmi per le volte che io mi sono innalzato con orgoglio quando lo Spirito di Dio mi parlava tramite qualcuno che mi ha parlato. L'uomo crede di essere più grande di quello che è, crede di essere molto più grande di quello che è, non si rende conto che la vita di ogni uomo è un vapore. È al momento che Dio ritira la sua presenza che tiene in vita, quell'uomo muore. E nessuno può aggrapparsi alla vita quando Dio dice basta. Tornando alla situazione di Ezechia, come potremmo riscrivere la sua situazione? Quando Rabsacche lo sfida offrendo 2000 cavalli, Ezechia sapeva che non aveva 2000 cavalieri. Quando parlavano del fatto che dovevano mangiare gli escrementi e bere l'urina, era vero. Erano messi male. E quindi la loro situazione era grave. Era grave. Quindi non avevano umanamente nessuna speranza. Un esercito immenso, potente, e loro erano ridotti. Tutte le città fortificate di Giuda erano già state sconfitte. Erano lì dentro, tremando, aspettando di essere così disperati per la fame che si sarebbero resi. Umanamente non c'era speranza. E cosa fece Ezechia? Umanamente non c'era speranza. Dove guarda Ezechia? Guarda Dio. 37, 1 a 7. Quando il re Ezechia udì questo, si stracciò le vesti, si coprì di sacco ed entrò nella casa dell'Eterno. Quindi mandò Eliakim, prefetto del palazzo, Shebna il segretario e i più anziani dei sacerdoti, coperti di sacco dal profeta Isaia, figlio di Amoz, i quali gli dissero: così dice Ezechia, questo giorno è un giorno di angoscia, di castigo e di vergogna, perché i figli stanno per nascere, ma non c'è forza per partorirli. Forse l'Eterno, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsacche, che il re di Assiria, suo signore, ha mandato a insultare il Dio vivente, e lo castigherà a motivo delle parole che l'Eterno, il tuo Dio, ha udito. Innalza dunque una preghiera per il residuo che ancora rimane. Cosa vedi lì? Io vedo fede. Dice, forse Dio castigherà in Siria. Cioè, lui sa che Dio può farlo. Non ha alcun dubbio. Non è sicuro se lo farà. Perché sa che Dio non fa sempre quello che vogliamo. Ma sa che Dio è pienamente capace a farlo. E ha fede in Dio. E quindi, anziché disperarsi, si rivolge a Dio. Non chiama un consiglio dei suoi generali. Si rivolge a Dio. E manda a chiedere al profeta che aveva un rapporto speciale con Dio a pregare per loro. Quindi, nella preghiera, nonostante la situazione, sta dichiarando che Dio è sovrano. Aveva fede. Non pretende, questo è importante, non pretende quello che devi fare. Non dice a Dio quello che devi fare. Presenta la situazione a Dio, io so che tu puoi fare. E vengo a te con il problema e lascio a te, fidandomi di te, non insistendo su un certo esito. Questo è come bisogna pregare. Dio risponde, leggo 5 a 7. Così i servi del re Ezechia si recarono da Isaia. Isaia disse loro, questo direte al vostro Signore. Così dice l'Eterno, non avere paura a motivo delle parole che hai udito, con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato. Ecco, io manderò su di lui uno spirito. E appena avrà udito una certa notizia, ritornerà nel suo paese. E nel suo paese lo farò cadere di spada. Dio aveva sentito, Dio sente tutto e dichiara che avrebbe mandato via Sennacherib e che lo avrebbe fatto morire nel suo paese. Allora, c'è un principio biblico qui. Dio è sovrano su tutti, credenti e non credenti. Qui dice, io manderò uno spirito. Io manderò su di lui uno spirito per farlo tornare nel suo paese. Dio controlla tutti. Controlla le persone con cui tu lavori, quelli cattivi. Controlla le persone che ti creano problemi guidando. Controlla i parenti che creano problemi. Controlla tutto e tutti. Non chiedermi come, non riesco ad arrivarci, ma Dio controlla tutti. Leggo tre proverbi, 19:21, 16:9, 21:1. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma solo il piano dell'Eterno rimarrà fermo. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Il cuore del re in mano all'Eterno è come i corsi di acqua. Lo dirige dovunque egli vuole. Dio controlla tutti. Le prove che ci arrivano sono sotto controllo di Dio. Isaia 46, leggo io, 9:10. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. L'unico rifugio sicuro è in Dio, che è pienamente sovrano su tutto. Ok, possiamo ricordare questo. Dio può fermare qualcuno che ti crea dolore. E se è il piano di Dio, lo farà. E se non succede, non è il piano di Dio. Ma Dio può farlo. Poteva toccare il cuore di Sennacherib e farlo tornare indietro. O che possiamo avere più fede in Dio. Dio non fa tutto quello che vorremmo noi. Perché io non vorrei nessun problema. Vorrei che ogni malattia finisse con la guarigione. Vorrei che nessuno, caro me, morisse mai. Scusate, cosa vorremmo? Dio non fa quello che vogliamo. Dio fa la cosa giusta, ma ci cura con amore e saggezza e potenza. Voglio leggere il resto di Isaia 37 per capire come Dio ha portato a termine il suo piano nella vita di Sennacherib, per mostrare al suo popolo e mostrare a noi, tramite questo brano, che Dio è sovrano su tutto. Dio ha messo questo nella Bibbia per fortificare la tua fede e la mia fede. Ricordiamo che Dio aveva preannunciato quello che avrebbe fatto. Perché? Perché quando poi succede così, i giudei poterono capire che non fu per caso, ma era la potenza di Dio. Questo per fortificare la loro fede. Allora, leggo 37 da 8 a 13. Dio inizia a lavorare, ma Sennacherib continua a credersi di essere in controllo. Grande la caduta degli uomini orgogliosi. Leggo. Così Rabshakeh ritornò e trovò il re di Assiria che assediava Libna, perché aveva saputo che il re era partito da Lachish. Allora il re di Assiria sentì dire riguardo Tirhaka, re di Etiopia, è uscito per muoverti guerra. Appena udì questo, egli mandò dei messaggeri ad Ezechia dicendo: direte così ad Ezechia, re di Giuda, non lasciare che il tuo Dio, nel quale confidi, ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re di Assiria. Ecco, tu hai udito ciò che i re di Assiria hanno fatto a tutti gli altri paesi, votandoli alla distruzione. Scamperesti tu soltanto? Hanno forse i re delle nazioni liberato quelli che i miei padri hanno distrutto? Gozan, Haran, Rezef e i figli di Eden che erano Telassar? Dove sono i re di Hamath, i re di Arpad e i re della città di Sefarvaim, di Hena e di Iva? Quanto era orgoglioso Sennacherib! Sennacherib era un uomo di fede! Fede in se stesso. A volte abbiamo noi fede in noi stessi. Se io non voglio vedere il mio peccato, in chi ho fede? Ho fede in me stesso. Io sono giusto. Mi stanno vedendo male. Io sono giusto. E non ho timore di presentarmi a Dio perché Dio sa che sono giusto. Questo è fede, ma non in Dio, non in Gesù Cristo. No, Signore, voglio vedere il mio peccato perché solo in Gesù posso avvicinarmi a te. Sennacherib credeva di essere in controllo, non si riconosceva come mortale, non si riconosceva dipendente da Dio. Il nostro orgoglio, come il suo, ci rende ciechi. Andiamo avanti. Era ancora in pericolo perché ancora c'era un grandissimo esercito intorno a Gerusalemme. Dio aveva parlato, ma l'esercito era ancora lì. Ancora erano lì dentro, disperati per cibo, agli estremi. E allora riceve questa lettera, questa seconda lettera, e cosa fa? Leggiamo, perché lui ci mostra come rispondere in situazioni impossibili. 14. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse, poi salì alla casa dell'Eterno e la distese davanti all'Eterno. Quindi Ezechia pregò l'Eterno dicendo: O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei Dio, tu solo, di tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli e la terra. Porgi il tuo orecchio, o Eterno, e ascolta. Apri i tuoi occhi, o Eterno, e vedi. Ascolta tutte le parole di Sennacherib che ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. In verità, o Eterno, i re di Assiria hanno devastato tutte le nazioni e i loro paesi e hanno gettato nel fuoco i loro dei, perché quelli non erano dei, ma opera delle mani dell'uomo, legno e pietra. Per questo li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, Dio nostro, liberaci dalle sue mani affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei l'Eterno. Che modello di come pregare. Non inizia disperato, oh Signore, aiutami, oh Signore, aiutami. No, come inizia? O Eterno degli eserciti, Dio di Israele, che siedi tra i cherubini, tu sei Dio, tu solo, di tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli e la terra. Come inizia? Inizia focalizzando su Dio, non sul problema. Non inizia vedendo e presentando il suo grande problema, inizia parlando di quanto Dio è grande e glorioso e potente. E così dobbiamo pregare noi. Non dobbiamo pregare concentrando sul problema, Dio sa il nostro problema, e siamo noi che abbiamo bisogno di vedere più di Dio. Quando ci troviamo con prove, ci serve di vedere più di Dio. Sì che dobbiamo pregare. Padre nostro, come inizia? O Padre nostro che sei nei cieli, che implica tu sei sovrano nei cieli, sovrano su tutto, vuol dire quello. E poi come Ezechia aveva pregato affinché fosse conosciuto l'Eterno in tutto il mondo, nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, sia il tuo nome santificato, venga il tuo regno. Stessa cosa. Stessa cosa, in Atti, quando i primi discepoli, gli apostoli furono arrestati, minacciati a non predicare più nel nome di Gesù, tornano alla chiesa, lì a Gerusalemme, raccontano tutto. Leggo, Atti 4, notate come pregano, 4:23. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano detto loro. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero, Signore, Tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio, Gesù. Anche quei credenti si trovavano in grande pericolo e come hanno pregato, focalizzando sulla sovranità di Dio, non sui problemi. Onestamente voglio veramente invitare ciascuno a valutare come sto pregando. Quando ho difficoltà e problemi, sto mettendo più enfasi sul problema o sto mettendo più enfasi sulla sovranità di Dio? Su cosa sto mettendo enfasi? Dove sto guardando? Molto al problema e poco a Dio? Sto gridando a Dio di risolvere i problemi come voglio io? O sto ricordando che Dio è sovrano e prego con fede per Dio di operare in modo che sarà glorificato? Ecco come dobbiamo pregare. E Dio risponde nel modo giusto a quella preghiera. Leggo Isaia 37, da 21 a 38. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, poiché tu mi hai pregato riguardo il Sennacherib, re di Assiria, questa è la parola che l'Eterno ha pronunciato contro di lui. La Vergine, figlia di Sion, ti disprezza e si fa beffa di te, la figlia di Gerusalemme. Scuote il capo dietro a te. Chi hai insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e arrogantemente levato i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele. Per mezzo dei tuoi servi hai insultato il Signore e hai detto: con le moltitudini dei miei cari sono salito in cielo, cima ai monti, nei recessi di Libano. Abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli. Raggiungerò la sua altura più remota, la sua foresta più lussureggiante. Ho scavato e bevuto acqua con la pianta dei miei piedi, ho disseccato tutti i fiumi di Egitto. Non hai forse udito che da lungo tempo ho preparato questo? Da tempi antichi ne ho formato disegno? Ora ho fatto accadere questo, che tu riducessi in cumuli di rovine città fortificate. Perciò i loro abitanti, privi di forza, erano spaventati e confusi. Erano come l'erba dei campi, come l'erba verde, come l'erba dei tetti, che è bruciata prima che cresca. Ma io conosco la tua dimora, il tuo uscire e il tuo entrare, e anche il tuo infuriarti contro di me. Poiché ti sei infuriato contro di me, e la tua insolenza è giunta ai miei orecchi, ti metterò il mio anello alle narici, il mio morso in bocca, e ti farò ritornare per la strada per la quale sei venuto. E questo sarà il segno per te. Quest'anno mangerete ciò che cresce spontaneamente, il secondo anno ciò che nasce dallo stesso, ma il terzo anno seminerete e mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E il residuo della casa di Giuda, che sarà scampato, continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion quelli che sono scampati. Lo zelo dell'Eterno e degli eserciti farà questo. Perciò così dice l'Eterno contro il re di Assiria. Egli non entrerà in questa città, né vi lancerà alcuna freccia, non leverà davanti con scudi, né costruirà contro di essa alcun terrapieno. Egli ritornerà per la stessa strada da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice l'Eterno. Poiché io proteggerò questa città per salvarla, per amore di me stesso, per amore di Davide, mio servo. Quindi l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò al mattino, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a casa e rimase a Ninive. E avvenne che, mentre egli stava adorando nel tempio del suo dio Nisroc, i suoi figli Adramalek e Shatrezzar lo uccisero a colpi di spada. Poi si rifugiarono nel paese di Ararat. A suo posto regnò suo figlio Esarhaddon. Dio è geloso per la sua gloria. Perciò scelse di agire in modo grandioso. A volte i tempi dell'Eterno non sono i nostri tempi. A volte non agisce in questo mondo perché tutto è scritto e c'è il giudizio finale. E molto aspetta il giudizio finale per essere punito, moltissimo. Quindi quando uno chiede: ma perché Dio permette? Dio non è che permette, tieni conto di tutto e renderà giustizia al suo tempo, nel suo modo, ma renderà giustizia totale. E tutti coloro che non hanno Cristo non avranno scampo. Allora, alcune volte Dio giudica temporaneamente, parzialmente in questa vita. E qui ha fatto. Quella notte, 185.000 uomini, soldati forti, uccisi, senza che ci fosse levato contro loro nessun mano d'uomo. Ezechia non è che ha mandato uomini fuori per combattere, non avrebbe potuto. 185.000 uomini, cioè è un numero incredibile. Tutti morti, si svegliano e sono tutti morti, e quelli rimanenti scappano. Quelli rimanenti scappano via. E poi, come Dio aveva detto, i figli di Sennacherib lo uccidono. E si trova davanti a quel Dio che aveva insultato, non preparato. Ci sono tanti modi di insultare Dio. Se Dio arriva nella vita di una persona e la persona tratta come non importante il messaggio di Dio, penso ai nostri figli, penso alle persone che abbiamo evangelizzato, quello è insultare Dio. Quello è insultare Dio. Se qualcuno viene da te con urgenza dicendo: guarda, abbiamo scoperto che c'è veleno che hai preso e vogliamo subito darti la cura, ma va via, lasciami stare, non mi interessa, è un insulto. E se noi non ascoltiamo Dio, è un insulto. Dio può fare l'impossibile, in questo caso ha scelto di fare l'impossibile. Ezechia, davanti a un esercito così, nessuna speranza. Impossibile, ma non per Dio. E quindi, chiude la storia, Dio ha fatto quello che aveva detto, come fa sempre. Qualche lezione per noi. Uno, abbiamo visto che tutti i re di Israele e di Giuda furono valutate le loro vite in base ad una cosa, il loro cammino con Dio, come era il loro cuore. E allora mi chiedo, Signore, com'è il mio cuore? Non cosa pensano gli altri di me, gli altri non conoscono il mio cuore. Com'è il mio cuore? Questo è quello che importa. O che possiamo avere tale vita che si può veramente dire di noi al giudizio finale che abbiamo avuto un cuore per Dio. Numero due. Tu hai fede in Dio? Hai fede in Dio per chi è? Non fede che quel Dio lontano ti darà l'esito che vuoi tu. Quello non è fede in Dio. Quello è fede che starò bene se Dio fa quello che voglio io. Quello non è fede in Dio. Fede in Dio è: io starò bene in Dio anche se tutto va male. Abacuc. Come finisce Abacuc? Anche se tutto va male, esalterò nel Dio della mia salvezza. Hai fede in Dio anche quando Dio, nella sua saggezza, nel suo piano perfetto, sceglie di operare al contrario di quello che volevi? O che possiamo avere più fede di Dio, sapendo che Dio può fare tutto e Dio fa il giusto? E poi, come che preghiamo quando abbiamo problemi? Gridiamo disperatamente a un Dio lontano, non pensando a chi stiamo pregando, chiedendo solo che faccia come vogliamo noi, o ricordiamo a chi stiamo pregando e lodiamo Dio, riconoscendo la sua grandezza, gloria e potenza, e poi confidando nella sua risposta quello che sarà, perché sappiamo che Egli sarà con noi in ogni caso. O che possiamo avere quel tipo di fede quando preghiamo. E poi, per fine, il problema più grave in assoluto è il giudizio finale. Stai aggrappandoti veramente a Gesù Cristo? E se sì, stai gioendo che Dio ha già risolto il problema più grande della vita e dell'eternità? E stai trovando gioia in questo? O che possiamo vivere così? Vogliamo pregare. Oh Padre, grazie per l'esempio della vita di questo uomo di Dio. Di questo uomo di Dio che si è trovato davanti a un problema terribile, terribile, dove non c'era nessuna speranza umana. Ma egli non era disperato, egli pregava dando gloria a te. Pregava con fede: oh, fortifica la nostra fede. Che possiamo anche noi pregare con fede, quando non ci sono soluzioni umane, che possiamo fidarci di te quando tutto va male, perché anche in quei casi fa parte del tuo buon piano per noi. Oh Padre, sì, vogliamo fidarci di te, vogliamo confidare in te, vogliamo vederti per chi sei, vogliamo lodarti. Oh, ti prego che possiamo vivere in tal modo che non umanamente, ma in cielo sarà scritto che eravamo uomini e donne di fede, camminando in tutte le nostre vie, in giustizia, la tua giustizia. Prego questo. Grazie per la tua parola, per lo Spirito Santo che lo applica ai nostri cuori. Prego che possiamo essere uno stimolo l'uno all'altro a vivere così. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.